Che il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Gli disse Tommaso: metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Che stiamo insieme celebrando, cioè festeggiando nella gioia e nell'esultanza. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, l'abbiamo cantato, rallegriamoci ed esultiamo. È il giorno che noi non possiamo ridurre a 24 ore, ma che dobbiamo ridurre a 8 giorni, per cui i cristiani con Gesù, che è la risurrezione e la vita, hanno rivoluzionato persino il modo di numerare, di calendarizzare il tempo. Non più il sistema ebdomadario, 7 giorni, ma da quando Gesù è risorto, tutto si compie e si conta dal primo giorno dopo il sabato, di domenica in domenica, di dies domini in dies domini, da giorno del Signore a giorno del Signore. E questo dovrebbe per noi essere immediatamente un fatto che mette in discussione la nostra vita. Sabbat Shabbat in ebraico significa riposo. Nel Shabbat ebraico il giorno intero del sabato era dedicato al Signore, perché lui il settimo giorno dopo la creazione si è riposato. La domenica non è il giorno del riposo nostro, povera gente, dobbiamo ricrearci, abbiamo faticato tanto durante i giorni feriali, no. Il cristiano dedica un giorno intero al Signore, al risorto, a colui che è presente in mezzo ai suoi. Colui che dice a noi shalom, pace a voi, tre volte lo ha detto in pochi versetti nel Vangelo di Giovanni. E non solo i cristiani della comunità primitiva rivoluzionano il senso del tempo, ma anche quello dello spazio. Il numero che progetta tutto è il numero 8. Il battistero di Parma, per dire la novità assoluta che Gesù porta nel renderci figli di Dio, è che anche quello spazio è costruito su un ottagono e su tutti i multipli di 8. La chiesa di Sant'Antonio Abate 1713-1766, che fa parte costitutiva della nostra parrocchia, ha tutto quanto il numero 8 e multipli di 8, ancora nel 700. E noi invece, che per noi forse guardiamo un aspetto di carattere, di una estetica che forse non riusciamo sempre a capire, a comprendere. Di fianco all'altare abbiamo la pergamena dell'Exultet, che ha dominato la veglia madre di tutte le veglie della notte pasquale, che abbiamo steso 8 metri di pergamena, riprendendo un antichissimo uso dei rotoli beneventani, dei rotoli campani dell'Italia meridionale, dipinti tutti quanti e messi insieme da due famiglie giovani, due coppie di sposi che adesso hanno la gioia di avere 3 e 4 figli. E questo numero 8 allora per noi dovrebbe diventare usuale, nuovo nella novità del Cristo risorto. Perché? Gli Atti degli Apostoli, che abbiamo appena ascoltato proclamare come prima lettura, dice che le caratteristiche fondamentali della comunità ecclesiale non sono una o due, 5 o 6, sono 4. E ogni monoteismo fa parte di questo 4 o quadrilatero fondamentale. La prima caratteristica nuova per noi cristiani, che noi tante volte abbiamo criticato dicendo ma non è così, è San Luca che te lo dice, l'autore ispirato divinamente degli Atti degli Apostoli. Avevano ogni cosa in comune, vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti secondo il bisogno di ciascuno. Noi che invece abbiamo teorizzato da alcuni secoli il principio fondamentale della nostra società occidentale, il diritto alla proprietà privata. C'è anche questo, ma è subordinato al fatto che tutti avevano tutto in comune, vendevano e soccorrevano le necessità di chi ne aveva bisogno. Non è la teoria del superfluo questa, eh? Io ho il sufficiente per vivere, il di più lo posso dare. No, no, tu spezzi il pane all'affamato, tu dividi il tuo mantello, tipo San Martino, al povero. Se tu non provvedi secondo le sue necessità a chi chi è bisognoso, la tua esistenza non è cristiana. L'altra caratteristica è che la comunità primitiva era perseverante nella preghiera insieme nel Tempio. La preghiera non l'ha inventata Gesù. La preghiera Gesù l'ha assunta dal mondo e dalla comunità ebraica. Era vicino a Gerusalemme, dormiva a Betania, dormiva nell'orto degli ulivi, tre volte al giorno andava al tempio, all'alba, all'ora media, al tramonto. E noi della nostra preghiera che cosa ne abbiamo fatto? Reverendo, io prego per mio conto in casa mia. Anzi, mio marito e mia moglie meno sanno che io prego, meglio sto, perché sennò mi prendono in giro. Durante le benedizioni pasquali questo diventa quasi un ritornello nelle nostre povere famiglie cristiane. Ieri sera e da ieri sera, tutti i sabati, in questo coro appena restaurato, noi celebriamo i primi vespri che ci preparano alla domenica. E la preghiera delle lodi, dei vespri, delle celebrazioni vigiliari, fa parte costitutiva del nostro pregare. Questo ci penserà il parroco, noi coi suoi che hanno tempo. No, no. La preghiera è il respiro dell'anima. Lo diceva un certo Papa Giovanni XXIII. Il respiro dell'anima. Terza caratteristica, spezzavano il pane nelle case. Spezzare il pane è una frase tipica della comunità primitiva per dire celebravano l'Eucaristia nelle varie case. Povera Eucaristia domenicale, povera Eucaristia feriale. Sentite come la comunità primitiva invece era innamorata del corpo e del sangue del Signore, che ti dice la presenza significativa di Gesù risorto nella nostra vita. Vita di comunità, vita insieme, vita nella quale senza il Signore non possiamo fare nulla. E la preghiera eucaristica è tutto. Se noi oggi non preghiamo perché l'Eucaristia continui nel nostro mondo, continui attraverso il Signore che ci dona santi sacerdoti, che ne facciamo? Chi è che celebra l'Eucaristia in una comunità? Quando già oggi chi ha poche comunità ce n'ha tre come la nostra, chi ne ha qualcuna in più ne ha otto, nella nostra diocesi di Parma, chi ne ha ancora di più ne ha 14. Devi dividere le 24 ore l'Eucaristia per 14, per 8, per 3. Tempo, colloquio, direzione spirituale, confessione. Ah, ma sono entrato in chiesa e lei non c'era, reverendo. Grazie. Prova a dare un colpetto di telefono. Chissà che il Signore con il cellulare pubblicato ormai da 10 anni possa in un modo o nell'altro trovare il tempo che va bene per l'uno e per l'altro. E poi godevano il favore di tutto il popolo. Non c'erano critiche particolari di calunnie, di rancori, di modi diversi per dividere le comunità o la comunità, la Chiesa, nella famiglia. Che tempo bello si chiamava quello della comunità primitiva. Ma poi c'è anche Tommaso, che quest'oggi dopo il risorto è un protagonista non piccolo. Sapete che in aramaico Tomà sono due parole un po' combinate insieme, significa gemello di un fratello non nato. Il mistero della vita nel grembo di una madre che ha due bambini uno nasce, vive, cresce, l'altro nasce morto, non ha vita. E Tommaso ha nella sua grande comprensione del nome una missione. Cammina nella fede. Primo passo è assente. Io non ci sono, reverendo, non ho tempo, sa, di venire in chiesa, di pregare, di partecipare alla messa, me ne vedo per televisione qualche volta, ma sa, il cristiano tante volte è assente dalla vita della famiglia comunitaria. Il tuo posto, se tu rimani assente, non lo prende neanche la Santissima Trinità. Nessuno è al tuo posto. O tu ci sei, o tu doni tutto quanto quello che sono i carismi che il Signore ti ha regalato, non per tenerli stretti, ma per donarli agli altri, o la tua esistenza non è cristiana. Non solo. Ma Tommaso compie un secondo passo, alla luce di quel Cristo Shalom. Cristo è la nostra pace, dirà San Paolo. Il secondo passo è quello di scandire, però, e cominciare a scandire la sua vita di 8 giorni in 8 giorni. E il momento dopo, gli altri 8 giorni, lui è presente finalmente. Uno dei 12, pensate, ma proprio tu sei assente, che so io, il giorno di Pasqua, o il giorno di Pentecoste, o il giorno della Domenica in Agnus, proprio tu sei assente. E sì, dovevo andare da qualcuno a trovarlo, ma quante messe ci sono nella nostra povera diocesi di Parma? C'è quasi una specie di inflazione di messe. I nostri fratelli greco-ortodossi non hanno tante messe, ne hanno una un po' più lunga certamente, ma nella quale si trovano come comunità. E Tommaso che partecipa nel cenacolo, sempre nel cenacolo, il territorio, lo spazio è importante nella Chiesa, quello spazio nel quale tu sei nato, vissuto e cresciuto e abiti al presente. Quella è la parrocchia di elezione, ed è da questo punto di vista che lui comincia a fare l'agnostico. Se non metto la mia mano nei chiodi, la mia mano nel costato, non credo. L'uomo d'oggi che in pratica non ha più fede, o indifferente alla fede. Ma non ha più fede nel senso che, insomma, cosa vuol dire credere? E ricerca, 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 finché rimane con un pugno di mosche per tutta la sua esistenza. E il Signore, che al momento opportuno, sbrocca, diciamo noi, coi giovani specialmente, ma sbrocca forte anche. Ehi Tommaso, è ora che ti svegli. E allora Tommaso esclama quel mio Signore, mio Dio, è la terza tappa del suo cammino nella fede. E il Signore, che lo rimprovera molto gentilmente, ma lo rimprovera, perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto e credono. Ecco perché la nostra vita tante volte è una vita abbastanza superficiale, che non ha una fede profonda. Oh, Giovanni XXIII, reverendo, mi sono commosso tante volte. Quando lui quella notte ha detto, tornando a casa, fate la carezzina ai vostri bambini. E ti ricordi che ha indetto il Concilio Ecumenico Vaticano II, per caso, l'avvenimento ritenuto dagli storici, l'avvenimento più importante del secolo scorso? Oppure Giovanni Paolo II, che in pratica comincia col bastone da una parte e dall'altra, a Tor Vergata, eccetera, con i giovani. Oh, mi sono commosso, sa reverendo. No. Giovanni Paolo II è andato nel mondo, ha annunciato il Vangelo come San Paolo. Da quel punto di vista lì è un Papa che ha annunciato il Regno di Dio in mezzo a noi. Ecco perché allora siamo chiamati anche noi non ad essere dei gemelli di Tommaso nati morti, ma ad essere gente viva, gente che insieme con Tommaso compie la propria strada, il proprio cammino di fede e va verso il Signore, camminando verso i fratelli che sono l'icona vivente del Signore, quelli che hanno bisogno, bravo, soprattutto quelli, che il Signore possa dire anche a noi, oggi e sempre, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto, e si sono fidati completamente e ciecamente di quel Gesù che è il Cristo, il Figlio di Dio. E perché credendo abbiamo la vita sulla faccia di questa terra e nell'eternità nel suo nome.